Nel letto che non smetteva di tremare, Nino pensava al calore del pane. Era certo che, se ci avesse pensato abbastanza forte, sarebbe riuscito a sentirlo proprio sui palmi delle mani, ma era difficile concentrarsi se i denti battevano in quel modo. Stringere Jean più di così non poteva, era tanto magro che gli avrebbe di sicuro fratturato qualche osso, e poi anche a lui dolevano le braccia. Gli facevano male sempre la sera, poi la mattina capitava che si sentisse quasi in forze. Durava poco. Provò a rimboccare meglio un lembo della coperta sotto al corpo dell'amico e così facendo si scoprì il sedere, immediatamente morso dal gelo. Ora aveva freddo dietro e caldo davanti perché Jean, sebbene tremasse, scottava. Non era il calore buono del pane quello, era una febbre cattiva, velenosa. Nino sapeva che la febbre passava, l'aveva avuta anche lui, ma quella di Jean non voleva saperne. «Devo andare in infermeria», gli aveva fatto capire quel giorno, fissandolo con gli occhi cavi, arsi. «No, non andarci, vai domani», aveva insistito Nino. Dall'infermeria non si tornava, lo sapevano tutti. Forse quella notte la febbre sarebbe calata. La porta della baracca si spalancò di colpo. «Strafübung, raus, alle raus!» Il corpo di Nino scattò giù dal letto e fu in piedi prima ancora che la mente lo seguisse. Questo è l'incipit di La strada giovane, uscito da poco per i narratori Feltrinelli e che tra l'altro quest'oggi sarà presentato a Milano, poi vi ricorderemo i dettagli. L'autore è un autore esordiente che però conosciamo tutti benissimo e a cui siamo davvero molto affezionati. Per parlare con lui di questo romanzo diamo il bentornato a Radio Popolare ad Antonio Albanese. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno, buongiorno.
Allora, come avrete capito, si parla di un periodo storico ben preciso e anche di un'esperienza di guerra e storica particolare, quella di una generazione. Il protagonista è Nino, un giovane panettiere siciliano catturato dopo l'8 settembre, come altri giovani non ha capito bene che cosa sta succedendo in quel periodo, pensa di venire rimandato a casa, invece viene internato in un campo di prigionia al di là delle Alpi. Un internato militare dunque, come ce ne sono stati tanti, con meno diritti addirittura di un prigioniero, e da qui si snoda tutta la vicenda con tanti personaggi, momenti durissimi, momenti di grande tenerezza nonostante la terribile situazione, e un'odissea che attraversa tutta l'Italia. Ma soprattutto come una piccola e molto significativa dedica all'inizio del libro che Antonio Albanese ha voluto inserire, o meglio una citazione di Pushkin, dall'Eugenio Onegin, «Beato chi in gioventù è stato giovane». Questo è soprattutto un romanzo dedicato alla gioventù, o no?
Esatto. Esatto, assolutamente, una descrizione perfetta, grazie, sono molto onorato di questo. Sì, è dedicato assolutamente ai giovani, come faccio da un po' di anni a questa parte, già dai topi, dalla mia serie e da tante altre cose. Sì, è il racconto che vuole anche, come dire, rappresentare la potenza, il potenziale che ogni giovane può avere, e poi soprattutto la paura e la fame, eccetera, eccetera. Però è dedicato davvero a tutti i giovani. È dedicato a quell'energia, a quella meraviglia che non viene, come in questo caso, non deve essere in nessun modo infettata, trattata, è questo, sì, è dedicato ai giovani. Infatti quella citazione per me è molto importante perché la trovo di un'attualità infinita anche. Sì.
Eh sì, perché c'è chi purtroppo giovane non è stato mai, nemmeno da giovane, ahimè, magari non per sua colpa, ma quella generazione dovette fare appello, no? A tutto quello che aveva dal punto di vista dell'energia, proprio perché non aveva niente.
Assolutamente, e ha dovuto in un modo o nell'altro affrontare un periodo inimmaginabile. Il mio racconto parte dall'Austria, arriva in Sicilia anche perché volevo in un modo o nell'altro raccontare tutto tutto il paese e non si salvava niente del nostro paese in quel periodo, parlando dal 1° gennaio del 1944 ad agosto, quegli 8 mesi dove all'improvviso questo ingenuo, questo meraviglioso panettiere, questa brava persona, questo eroe normale affronta gli alleati e non li riconosce, i nemici non li riconosce, i briganti non li riconosce, i partigiani non li riconosce, perché era un panettiere che è stato catapultato in una zona di guerra e a lui all'improvviso si ritrova circondato da paure, spaventato, e lo sarà per tanto tempo, e diventa, si isola, diventa solo, si crea in lui anche una sorta di mutismo, perché non si fida più di nessuno dopo i vari maltrattamenti che lui ha dovuto subire, che ha dovuto osservare nel campo di lavoro. È un sogno però, come dire, quell'armonia che aveva abbandonato, che aveva lasciato casa, la famiglia, quel buon senso, quell'armonia piacevole, il suo amore, quindi un sogno che riesce ad essere più forte della guerra in un modo o nell'altro. È una storia universale ed è una storia che, come capita spesso, a me non si deve più ripetere, ecco, si spera, insomma, questo è.
Sì, noi sappiamo, ahimè, che col passare delle generazioni le cose non si ripetono mai uguali, ma possono avere delle ricorrenze, ne abbiamo una testimonianza proprio in questi tempi, ma certamente scriverne e scriverne attraverso una piccola storia che diventa grande è uno dei modi più efficaci. Vorrei soffermarmi un attimo sugli altri personaggi che sono fondamentali per creare quell'immagine di generazione che si diceva, no? E che sono anche fondamentali per il protagonista.
Beh, i personaggi che lui incontra lì sono tendenzialmente personaggi che devono condividere con lui e come lui una disperazione. Lui incontra due amici, il piemontese e Lorenzo, che è il toscano da Piombino, e riesce con lui, e grazie a loro lui riesce, come dire, a scappare da quel mondo, a scappare da quell'angoscia. Poi però tutti gli incontri che lui ha sono tutti incontri che in quel periodo, in un modo o nell'altro, l'Italia doveva, che aveva, perché stavano formando i partigiani in un certo modo, gli alleati stavano risalendo, i nazisti erano più disperati di sempre, lo sono sempre stati, ma in quel momento i briganti stavano saccheggiando un po' tutto. Però lui era molto affezionato a questo francese in un primo momento, perché questo francese riusciva comunque in modo o nell'altro a ricevere dei doni, a ricevere delle cose, e poi questi due amici che lo hanno accompagnato per un po', che sono stati, purtroppo adesso non mi va a dire, però sono stati un po' molto più sfortunati di lui, ecco.
Certo.
Poi però la solitudine lo ha accompagnato per mesi e mesi, e a me questa cosa, da Antonio Albanese, questa cosa mi ha sempre un po' spaventato. Io in questi anni ho seguito dei racconti, ho letto dei libri, ho visto documentari e tutto, e questa solitudine, se la pace, come dice Breg, deve essere non avere fame, non avere freddo e non avere paura, questo è una cosa che mi ha sempre colpito in questi anni. Ho cercato, in un mondo, rappresentando Nino, questo, io lo chiamo il mio eroe normale, che è difficile non innamorarsi, rappresentare e raccontare ai giovani che la guerra non è solo quello che sappiamo bene, ma è quella paura che poi ci trascina per anni. Pensa che questi racconti, per quelli che come Nino hanno, diventava difficile poi nel tempo raccontare, perché non volevano in un modo o nell'altro.
Non parlavano.
Non parlavano. Cioè, mio zio mi ha poi detto 4 parole, anni e anni, ero bimbo, e mi diceva: mangiavo lumache, bevevo negli stagni e sono riuscito a scappare, mangiavo lumache, bevevo negli stagni. Questa cosa da bambino, io, come dire, mi ha tatuato, queste frasi mi hanno in un modo o nell'altro tatuato l'anima, e poi nel tempo sono riuscito a scoprire altre 1000 cose. Come lui, altre 400.000 persone sono state abbandonate, completamente abbandonate, ed è tremendo questo.
Sì, anche perché erano un imbarazzo per tutti, no? In quel momento.
Erano dispersi, erano abbandonati e nessuno si interessava più di loro, questo è.
È vero, una grande tragedia nella tragedia da cui pochi sono tornati. Penso di non rovinare nulla dicendo che Nino ce la fa, anche perché Nino è il nostro eroe, insomma, ci siamo affezionati. È difficile non affezionarsi a Nino proprio perché questo romanzo è un romanzo molto fisico. Brava, dove...
Brava, hai detto una cosa che mi piace molto, scusami, ma
prego.
Io sul linguaggio del corpo ci lavoro da 35
Appunto.
Anni e mi piaceva l'idea di trasferirlo anche in questo romanzo, questa, perché il corpo per me è fondamentale, e mi piaceva anche l'idea di cercare in un modo o nell'altro di sentire i profumi, di parlare di pane, parlare di terra, parlare di erba, parlare di terra, parlare del nostro paese che amo profondamente. E mi piace questa definizione, mi piace molto di questa fisicità, me lo ha già ricordato un amico di questa fisicità che si legge, mi piace molto.
Eh sì, perché ci sono le belle sensazioni, che sono anche ricordi, no? Per riuscire a tirare avanti nei momenti più bui, e poi ci sono le sensazioni, quelle gravi, insomma, che il corpo riporta, della sofferenza,
sì.
Insomma, per cui credo che questa sia stata, beh, conoscendo anche il modo in cui Antonio Albanese fa ricerca per qualunque suo lavoro e il suo grande amore primigenio per il teatro, credo che il corpo sia al centro.
Un lavoro del tipo l'ho fatto anche nei topi, in una serie che ho fatto anni fa, che io definisco il mio gioiellino e tutto, che volevo in un modo o nell'altro, ritornando ai giovani, volevo, ero stanco anche da spettatore di osservare che in un certo modo un certo tipo di malavita di mafia, cioè, veniva elevata, mi dava fastidio, e volevo nei topi raccontare l'orribile cosa, l'orribile mafia, cos'è la mafia, l'ignorante, stupida, orribile, e cercato in un modo o nell'altro di questa famiglia in castonata come topi sottoterra, volevo offrirla ai giovani, far capire che la mafia è una merda, la mafia è orribile, spaventosa, e anche in questo caso il mio lavoro è assolutamente rivolto soprattutto e comunque ai giovani, e anche questo romanzo il protagonista è un giovane, meraviglioso giovane, Nino Ninuzzo, di 22 anni, che amo sempre di più, continuo ad amare profondamente.
E credo che, appunto, come dicevano, è impossibile non affezionarsi a Nino, anche perché Nino è molto intelligente, ha ovviamente tante cose non le capisce, ma l'istintualità, il modo di,
esatto.
Di affidarsi anche a, ripeto, a quell'intelligenza che tante persone hanno e non necessariamente è accademica,
esatto.
Fa sì che questa Odissea, esatto. Questa è l'ultima domanda, sia molto particolare. La nostra letteratura ha tante odissee, viaggi, diciamo, attraverso la nostra penisola, penso a Pasolini, penso a Piovene, penso, insomma, anche per motivi diversi. Qui nessuno guarda dall'alto, proprio perché il protagonista scopre tutto quanto sulla sua pelle, no? Scopre un paese che non conosce.
Esatto, scopre un paese che non conosce e lo vede completamente dilaniato, assolutamente dilaniato. Io ho raccontato questa diagonale perché la mia famiglia viene da quel paesino che io tratto, che è il comune più alto delle Madonie, che ha 1200 metri, che è Petraglia Soprana. Io sono nato a Lecco, in Lombardia, quindi io quel percorso l'ho fatto in treno. L'ho fatto in macchina, l'ho fatto in aereo, ma mai a piedi. E comunque in quel periodo, dove nelle descrizioni che io, come dire, ho studiato e ho letto, in quel periodo non c'era, non si salvava un metro quadro del nostro paese, capito? Era incredibile. Lui vede tutto questo. E ci sarà il tempo, come dice lui, per dimenticare, ma sarà un tempo molto lungo.
E soprattutto nulla sarà più uguale, a cominciare da lui stesso.
Nulla più uguale, assolutamente. Perché poi quello spavento davvero ti si incolla, diventa un tatuaggio.
Adesso è tempo di ballare, è l'ultima frase, e mi riporta per esempio ai balli forsennati che si sono fatti a Milano negli anni dopo la liberazione, insomma, che abbiamo avuto anche occasione di rivisitare a suo tempo qui a Radio Popolare, parlandone, no? Era una generazione che ballava, e il ballo era importantissimo perché era il segno della libertà.
Sì, era liberatorio, ritornando alla fisicità del personaggio. Io personalmente amo ballare, e lì all'interno si parla anche del ballo della cordella, che è un ballo tradizionale molto popolare che si fa in quella zona, che io amo moltissimo, che è di una bellezza infinita, tra uomo e donna c'è un intreccio bellissimo con un palo centrale, e quindi per me ballare è salvifico, è liberatorio, e mi piaceva questo finale, questo sfogo bellissimo, fisico, bello, gioioso, gioioso.
Era quello che diceva sempre Inge Feltrinelli, proprio, no? Cioè, lei amava moltissimo ballare e faceva parte, insomma, di quella generazione.
Assolutamente, quanto è davvero bello ballare, mamma mia.
Antonio Albanese, La strada giovane, narratori Feltrinelli, il suo romanzo d'esordio, potete ascoltarlo, parlare più a lungo di quanto ha fatto con noi, ma intanto lo ringraziamo molto per questo racconto. Quest'oggi, anzi domani, scusatemi, mercoledì alla libreria Feltrinelli, sì, Piemonte di Milano alle ore 19.
Sì. Grazie. Con Michele Serra.
Con Michele Serra.
Con l'amico Michele. Certo. Un saluto grande, grazie Radio Popolare.
Un abbraccio, a risentirci.
Buon tutto.
A presto.
Ciao ciao.